Il canone sedicesimo ci parla di un problema destinato ad avere lunga durata e dunque essere presente nei testi conciliari ed in altri testi che vanno a confluire nel sistema del diritto canonico per secoli, ovvero la persistenza e nel mondo cristiano dei culti del passato. Ecco, e qui si scrive quasi per tutta la Spagna ed anche Gallia, perché il dominio dei Visigoti si estende anche ancora all'epoca dei concili di Toledo, su una sezione della Francia meridionale ad occidente. Era più esteso, ma poi per l'appunto l'allargarsi del dominio dei Franchi ha ricacciato indietro i Visigoti da territori che avevano conquistato. In questi territori c'è il sacrilegio dell'idolatria. Puzzano di idolatria, qui si scrive più esattamente. Ecco, il Santo Sinodo ordina di conseguenza che omnis sacerdos, ecco la parola sacerdos qui è usata per vescovo, non per presbitero, per vescovo. E nella sua giurisdizione, in loco suo, una cum iudice territori, insieme all'autorità secolare di quel territorio. Che cosa devono fare? Perquirat. Devono cercare, andare a cercare studiose, ovvero con cura, con attenzione, scrupolosamente, il sacrilegio, e una volta trovato, inventum, sterminarlo, sradicarlo, non differa, senza esitare, senza rimandare. Ecco, e sono riservate pene per quelli che avranno trascurato di fare ciò. Ecco, torna ancora una volta un procedimento che abbiamo potuto trovare nel Teodosiano, l'eresia, la deviazione religiosa non si deve aspettare che sia palese, la si deve andare a scovare, anche quando si nasconde. E poi va sradicata. E se alcuni avranno trascurato di fare ciò e avranno trascurato in particolare di estirpare questo male depossessione sua, e che il riferimento è a quei proprietari terrieri che sono diventati cristiani e che hanno eretto chiese nei loro possessi, oppure dalla loro famiglia, qui famiglia è intesa nel senso ampio, la famiglia propriamente detta dei consanguinei e la famiglia allargata dei dipendenti, dei servi e comunque di coloro che economicamente dipendono dal padrone della terra. Questi ab episcopo et ipsi a communione pellantur. Ecco, siano, se negligenti, siano scomunicati. Il canone diciassettesimo ci porta in un altro campo che ha a che fare da vicino con i comportamenti dei laici. Ma probabilmente non solo dei laici, perché a quest'epoca molti ecclesiastici hanno ancora moglie. e famiglia. Si dice che in certe parti della Spagna i genitori uccidono i figli. E qui si, probabilmente ci si riferisce all'infanticidio oltre che all'aborto, dato che a lungo la personalità del feto non è riconosciuta. Il figlio piccolo e lo uccidono perché sono alieni dalla pietà e avidi di fornicazione, cioè vivono senza regole, l'attività sessuale e vogliono evitare il fastidio di una famiglia numerosa e prosegue infatti in questo senso, ai quali se hanno fastidio ad avere figli più numerosi prima devono pensarci, devono se ipso debben castigare a fornicazione, facciano a meno di fornicare. Ed aggiunge nella frase successiva che questo peccato è nefas. Ecco, ciò che è nefasto non è soltanto malvagio, porta anche, attira anche lo scontento della divinità e dunque sciagura. E per questo il re Recaredo ha ordinato che i suoi funzionari agiscono per reprimere questo tipo di comportamento. Per estirparlo, in questo caso, ancora una volta, si prospetta la collaborazione del sacerdos, del vescovo e degli udex, ovvero del funzionario secolare, dell'esponente del potere. Quanto alla punizione, ecco, sine capitali vindicta, non si arriva alla pena di morte, bensì all'esercizio di una a priori disciplina, di una di provvedimenti più aspri di quelli attualmente in vigore. E dai laici si torna al clero nel 18° canone. Non sembra esserci uno particolare organizzazione che separi le due sfere, quella del clero e quella del laicato. Il 18° canone istituisce la periodicità di concili di questo genere. Questo santo e universale sinodo, stante l'autorità dei canoni più antichi, ordina che due volte all'anno si convochi il concilio. E qui si sta parlando dei concili del Regno di Spagna. Ora, detto dei concili della serie dei concili di Toledo, ma il ragionamento vale anche per i concili del Regno di Francia, i concili dei Merovingi, tutta la serie che possiamo consultare nei monumenti a Germania Storica, tra le altre cose, tra le altre pubblicazioni, edizioni di fonti, si è usato il termine di concilio nazionale. c'è una serie più o meno parallela anche di concili d'area britannica. Ora, possiamo usarlo a patto di avere ben chiaro che il termine nazio-nazionis ha una sua storia, sia se si sta parlando del termine latino, se sia che si stia parlando del termine, della traduzione del termine in altre lingue, ed è una storia, ed è una storia complicata. Ancora a quest'epoca in latino noi leggiamo nationes per intendere gli altri. La lingua della cultura, della civiltà romana, vede nelle nationes i popoli che premono ai confini. Quanto a se stessi si parla di populus. Io tutto sommato, ora senza aprire una parentesi che rischierebbe di essere lunga, ma per la quale, che è molto interessante, per la quale, e sulla quale esiste, a proposito della quale esiste parecchia bibliografia, io preferirei chiamarli concili dei regni, preferisco personalmente chiamarli concili dei regni. Una forma intermedia e caratterizzata anche da una fortissima partecipazione dell'autorità statale di quei regni, o meglio, anche il termine Stato è, ecco, dei re di, con una fortissima partecipazione dei re di quei territori, che per diventare stati al modo in cui era stato stato quello romano, beh, serviranno numerosi passaggi. Dunque, tornando al concilio che qui ordina venga convocato due volte all'anno, non lo sarà. Ecco, non si arriverà a questo tipo di periodicità, anche se quella dei concili di Toledo è veramente una serie notevole. E si aggiunge anche che nella seconda convocazione, quella d'autunno, devono intervenire, partecipare anche i giudici dei luoghi oppure actores fiscalium patrimoniorum, gli amministratori dei patrimoni regi. E questo per decreto del nostro Signore, sottinteso il Re, insieme con i Vescovi. Ed in questa occasione, al tempo delle calende di novembre, discuteranno di tasse, di come si devono stabilire quelle e le varie servitù, di modo che il popolo non sia onerato al di là di quanto è giusto e necessario. Collaborazione tra la sfera ecclesiastica, partenariato all'interno di un regime di cristianità in cui non ha molto senso parlare di subalternità. Pensate, è vero, il re comanda, ma i testi del re li scrivono gli ecclesiastici. E quando si decide, sono ancora una volta ecclesiastici a partecipare a queste assemblee miste laico-ecclesiastiche, accadrà lo stesso in Francia, nei Placiti, accade qui in questo supplemento di concilio, partenariato. E dobbiamo ancora una volta ricordare che sempre più spesso i vescovi vengono dalla categoria di coloro che dominano. Visigoti e Franchi nello stato, nel territorio vicino.